sia lodato Gesù Cristo.
Permettetemi all'inizio di questo nuovo cammino di dire un commosso grazie a tutti voi per la fedeltà all'ascolto della parola. La parola di Dio è una lampada per il nostro cammino, ed è un focolare che riscalda il cuore e lo riempie di gioia. Noi ne abbiamo fatto esperienza, ne faremo ancora. Julian Green, un'anima inquieta, ma sinceramente assetata di Dio, nel suo monumentale diario ha scritto: «I cinema e le discoteche sono piccoli rifugi contro la disperazione. E così i bar e le case in cui ci si diverte una o due ore. Ma Dio è l'unico e grande rifugio contro l'immensa disperazione che Satana cerca di comunicarci». E conclude: «Anche quando la strada è oscura e l'orizzonte si perde nelle tenebre, sapere che noi siamo amati dalla luce e dall'amore, che sicurezza deliziosa! Siamo infinitamente piccoli, ma siamo amati dall'infinitamente grande. Qui sta la ragione del nostro ottimismo. I credenti lo sanno. Per questo motivo ci mettiamo ancora una volta in ascolto della parola di Dio. Senza questa parola, le parole umane sono vuote, sono sterili, sono insignificanti. È Dio che dà senso a tutto. È Dio che dà sapore alla vita». Il profeta Isaia scrive: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e farla germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che io desidero e senza aver compiuto ciò per cui io l'ho mandata». Quest'anno, anno 2000, cercheremo di rischiarare la strada della nostra vita e cercheremo di riscaldare il nostro cuore visitando il libro dell'Apocalisse. È l'ultimo libro della Bibbia, è l'ultima parola donata da Dio per illuminare il sentiero della storia. Per questo è un libro importante. Dobbiamo però fare un po' di chiarezza preliminare, stasera il tempo sarà riservato a questo, a dare alcune istruzioni per l'uso, affinché possiate capire quali sono i criteri giusti per leggere il libro dell'Apocalisse, per capirlo e tirarne fuori tutta la ricchezza, tutta la bellezza del messaggio. Prima precisazione, il nome. Apocalisse. Per molti oggi Apocalisse significa sciagura. E il genere apocalittico è diventato sinonimo di genere del terrore. Quanti film hanno anche tratto in inganno della gente, presentando nel titolo stesso l'Apocalisse come sinonimo di sciagura. Dobbiamo subito precisare che l'Apocalisse vera non ha assolutamente questa intenzione. Anzi, l'Apocalisse è un libro scritto in un tempo di persecuzione, la terribile persecuzione di Domiziano, che fu imperatore dall'81 al 96 d.C. E il libro è scritto in quel periodo per dare consolazione ai cristiani di quel periodo e ai cristiani di tutti i tempi, in qualsiasi persecuzione della storia. Il libro, infatti, termina con questa garanzia importantissima, data da Cristo, crocifisso e risorto, e quindi vittorioso. Gesù dice alla Chiesa, a noi, sì, io verrò presto. Questa parola è di una consolazione immensa, perché è parola di Dio, perché è parola sicura, perché è parola vera. E la Chiesa risponde, amen. Vieni, Signore Gesù, Maranatha. Ritorneranno spesso queste parole, Maranatha, che vuol dire vieni, Signore. Signore, vieni, Maranatha. Allora l'Apocalisse è un libro di consolazione, non un libro di terrore. Certo, l'Apocalisse non ignora l'aspetto drammatico della storia umana. Molti si meravigliano di certe pagine drammatiche dell'Apocalisse. Guardate la storia. Guardate la storia, guardate i fatti di ogni giorno. L'Apocalisse conosce l'aspetto drammatico della storia, ma lo legge all'interno di una verità sicura, che è questa. Il male è già vinto, Satana è già sconfitto, l'eternità è già entrata nel tempo, perché Cristo è risorto. Questo è il messaggio dell'Apocalisse. Ed è una precisazione importantissima, perché tutto il libro va letto nella luce di questo criterio. Seconda precisazione. Chi è l'autore del libro? Il nome è sicuro ed è indicato nel libro stesso, dove è detto «Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza data a Gesù. Io, Giovanni». Chi è questo Giovanni? È l'apostolo prediletto da Gesù? È l'autore del quarto Vangelo? È l'autore delle celebri tre lettere? Non lo sappiamo, perché l'ispirazione garantisce il contenuto dei libri, ma non il nome dell'autore. Nel regno di Dio non esistono problemi di diritto d'autore, perché i diritti di autore sono riservati tutti allo Spirito Santo. Gli studiosi pensano che questo Giovanni sia Giovanni l'Apostolo, aiutato però anche da alcuni discepoli della sua scuola, alcuni discepoli della sua comunità o delle sue comunità, soprattutto in Asia Minore. Ma ripeto, non ha una grande importanza, perché ciò che è importante è che sia un libro ispirato, è che sia un libro che viene da Dio, e questo è sicuro. A chi è rivolto il libro? Nel libro è scritto, rapito in estasi nel giorno del Signore, la domenica, udii dentro di me una voce potente come di tromba che diceva, quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea. Sono sette chiese storiche. E se uno prende la cartina dell'Asia Minore, l'attuale Turchia, già vede nella zona orientale facilmente indicate queste chiese. Ma attenti, è detto sette chiese. Sette è il numero della pienezza, lo diremo fra poco. Quindi sette chiese sta per tutta la Chiesa. È rivolto immediatamente a sette chiese storiche, ma attraverso quelle chiese storiche ben precise, lo Spirito Santo parla a tutta la Chiesa che cammina del tempo. Ci siamo anche noi. È un libro rivolto anche a noi. È una parola scritta anche per noi. Quarta precisazione. Come va letto questo libro? L'autore ci dà qualche criterio per interpretare il suo linguaggio che a prima vista è così misterioso? Certamente. All'inizio dell'Apocalisse, nel capitolo primo, E alla fine dell'Apocalisse, nel capitolo 22, è detto chiaramente: qui si tratta di una profezia. Si tratta di un libro profetico. Beati coloro che leggono e ascoltano questa profezia. Guai a coloro che sottraggono una parola a questo libro profetico. Quindi è un libro profetico. Ma qui è necessario un approfondimento ulteriore. Cos'è la profezia? La profezia non è un oroscopo biblico. Non esistono gli oroscopi biblici, perché gli oroscopi sono una banalità e Dio non farà mai banalità. La profezia, e qui dovete cercare di capire bene, non è essenzialmente una predizione del futuro, ma è una interpretazione del presente, una lettura profonda del presente, nel quale già ci sono le indicazioni e i segnali di ciò che accadrà nel futuro, ma partendo dal presente. Vi porto alcuni esempi che vi faranno capire sicuramente cosa significa profezia. Isaia capitolo 30, il profeta scrive: guai a voi, figli ribelli, oracolo del Signore, che fate progetti da me non suggeriti, vi legate con alleanze che io non ho ispirate, così da aggiungere peccato a peccato. Isaia vede questa situazione di infedeltà. Una infedeltà che colloca il popolo all'opposto delle indicazioni di Dio. E questo è il presente che vede Isaia. Allora, partendo da ciò che vede, partendo dal presente, letto con lo sguardo della fede, il profeta annuncia il futuro e dice: poiché voi rigettate questo avvertimento e confidate nelle vostre perversità e nella perfidia, ponendole a vostro sostegno, ecco, questa colpa, che è il presente, diventerà per voi come una breccia che minaccia di crollare, che sporge su un alto muro, il cui crollo avviene in un attimo improvviso e si infrange come un vaso di creta, frantumato senza misericordia, così che non si trova tra i suoi frantumi neppure un coccio con cui si possa prendere fuoco dal braciere e attingere acqua dalla cisterna. E il profeta conclude con un richiamo forte alla conversione, che modificando il presente modificherebbe anche il futuro. E dice: dice il Signore Dio, il Santo di Israele, nella conversione, nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Ma purtroppo il profeta deve ammettere: ma voi non avete voluto. Ecco allora la profezia. Partendo da questo presente, presente di infedeltà, il profeta annuncia che il popolo sperimenterà la sua inconsistenza e la sua fragilità, perché si è allontanato da Dio. Una seconda profezia, un altro esempio, Geremia. Al capitolo 7 del suo libro profetico, Geremia annuncia la fine del Tempio e la fine di Gerusalemme, una profezia classica. Ma notate bene come avviene la profezia. Il profeta entra nell'atrio del Tempio di Gerusalemme e comincia a gridare: migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, presenti, e io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto non confidate nelle parole menzognere di quelli che dicono: Tempio del Signore è questo, siamo qui tra le mura sacre, quindi non siamo a posto. No, dice il profeta, vi sbagliate, perché il vero Tempio del Signore siete voi, e il Tempio vero del Signore, il Tempio dei vostri cuori, è già profanato, è già caduto. Allora io vi annuncio, se non cambia il Tempio del vostro cuore, cadrà anche questo Tempio. E siccome voi non volete cambiare vita, siccome voi non volete staccarvi dalla menzogna, questa menzogna vi crollerà addosso, perché la menzogna non regge, prima o poi cade. Capite allora com'è il dinamismo della profezia? La profezia parte dal presente, legge il presente in profondità. Un ultimo esempio, un esempio splendido, il Magnificat, che tutti conosciamo. È una profezia. Cosa dice la Madonna? Davanti alla casa di Elisabetta, Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. Quel disperde e anche disperderà. Rovescia e rovescerà i potenti dai troni e innalzerà gli umili. Noi potremmo metterci davanti a Maria e dirle: ma come fai a dire queste parole? Come fai a dare questo annuncio? Chi ti dà questa sicurezza? E Maria ci risponde: certo, sono sicura di questo, perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva. Questo è il presente, Maria lo sa. Lo sguardo di Dio è sull'umile, mentre l'orgoglioso è colui che volta le spalle a Dio. E chi non è sotto lo sguardo di Dio, prima o poi crollerà, dice Maria. Ed è sicura. Ma capite come si muove la profezia? La profezia parte sempre dal presente. Parte sempre da una situazione letta con l'occhio di Dio, con l'occhio della fede, nella quale ci sono già i segnali che fanno capire quale sarà il futuro. Ecco allora, tornando all'Apocalisse, dire che è un libro profetico vuol dire che questo libro, andando oltre la scorza superficiale degli avvenimenti alla quale si ferma la stragrande maggioranza degli uomini, e non dobbiamo correre questo rischio. L'Apocalisse, dicevo, andando oltre la scorza superficiale degli avvenimenti, legge in profondità la storia che ha di fronte, e la vede nella prospettiva del futuro. Cosa vede Giovanni? Giovanni ha davanti a sé la situazione delle comunità cristiane in Asia Minore alla fine del primo secolo. Quando per la prima volta la persecuzione contro i cristiani era uscita da Roma, dove era scoppiata al tempo terribile di Nerone, ma era rimasta a Roma. Con Domiziano la persecuzione si estende a tutto l'impero. Pensate, per ordine di un imperatore che voleva per sé un culto divino e faceva iniziare i suoi decreti con queste parole: il nostro Signore e il nostro Dio ordina. Ed era lui, un uomo. Terribile. Giovanni ha davanti a sé questa situazione. Questa situazione diventa paradigma di tutto il tempo, schema di lettura di tutto il tempo che va dall'ascensione di Gesù fino al suo ritorno. E noi siamo in questo tempo. Allora il profeta, ecco la profezia, può dare il suo annuncio. Io annuncio, dice Giovanni, la fine di questa situazione di idolatria, perché quando l'uomo si mette al posto di Dio, prima o poi precipita. L'orgoglio non ha futuro. Io annuncio la fine di questa persecuzione. Ma sappiate, e notate, quando Giovanni annunciava queste cose, l'impero romano aveva buona salute, eh? Eppure la parola di Dio è sicura. Io annuncio la fine di questa persecuzione, ma sappiate che tutte le idolatrie che verranno nel futuro, anche quelle di pochi anni fa, anche quelle di oggi, anche quelle di domani, tutte le idolatrie che verranno faranno la stessa fine, fino a quando verrà il giorno ultimo nel quale brillerà la verità che Gesù è il Signore. E non ce n'è altri. E chi si stacca volutamente da lui precipiterà nella sua scelta di vuoto e di orgoglio. Mentre coloro che sono lavati nel suo sangue, cioè coloro che hanno creduto in lui fino al fondo, costoro entreranno nella festa dei redenti. E l'ultima pagina dell'Apocalisse è la descrizione di una splendida festa. La festa dei redenti, la festa dei credenti. Questo è il messaggio profetico dell'Apocalisse. Voi lo capite, è affascinante e drammatico, come la storia. È consolante e terribile, perché la vita non è un gioco e la libertà non è uno scherzo. Non dimentichiamolo. Cos'è lo stile apocalittico? Un'ultima precisazione, cioè quale linguaggio usa l'autore? Molti si impauriscono davanti a questo aspetto dell'Apocalisse, allo stile cosiddetto apocalittico. È un linguaggio pieno di simboli. Il simbolo è una delicata protezione della verità. La verità non è mai sfacciata. Dio non vuole accecare nessuno. Il simbolo è una protezione della verità. Ma nello stesso tempo è una provocazione dell'intelligenza affinché umilmente cerchi di arrivare al messaggio che si nasconde nel simbolo. Vi sono nell'Apocalisse simboli di colori. Usa molto l'autore dell'Apocalisse il colore. Il colore bianco è il simbolo del divino. Nel primo capitolo si parla di un personaggio con una veste che scende fino ai piedi, l'abito sacerdotale, con i capelli candidi come la lana, come la neve. È chiaro, non bisogna immaginare i capelli bianchi, ma è soltanto una sigla per dire costui è Dio. Il colore nero, simbolo della morte. Il colore porpora, simbolo del lusso e della lussuria. La grande prostituta sarà rivestita di rosso. I colori sono simboli ed è facilissimo decifrarli, basta conoscere un pochettino il linguaggio dell'Apocalisse. Vi sono simboli di animali, l'agnello. L'agnello è il simbolo di Gesù, perché l'agnello è simbolo di mitezza. L'agnello sgozzato è il simbolo di colui che dà la vita. Un altro simbolo drammatico è il drago. Il drago è il simbolo di Satana, che ha un grande potere, apparentemente, perché Satana scimmiotta Dio, ma non potrà mai essere Dio. I padri della Chiesa chiamavano Satana simia dei, scimmia di Dio. E il drago è il simbolo che si adatta di più. Il simbolo dei cavalli, i celebri quattro cavalli dell'Apocalisse, li vedremo. Questi quattro cavalli non sono altro che il simbolo dei poteri che imperversano nella storia. E impareremo a decifrarli. Simboli di numeri. Molti inciampano proprio in questi simboli, ma eppure sono semplicissimi. Prendete il numero 4, è il numero del mondo. I quattro punti cardinali, ogni volta che si parla di quattro si vuole indicare il cosmo, il mondo. Il numero 7 è il numero della perfezione, della totalità, e si capisce che la metà di 7 è il simbolo dell'imperfezione, della limitazione. 3 e mezzo, 3 tempi e mezzo, 3 anni e mezzo, 1260 giorni, che sono 3 anni e mezzo, indicano sempre la stessa realtà, una situazione limitata, precisamente limitata, e capiremo perché Giovanni parla così. Il numero 12 è il numero perfetto, perché il numero delle 12 tribù di Israele è il numero dei 12 apostoli. Il numero 10 indica una quantità, ma una quantità limitata. Il numero 1000 indica una quantità smisurata. Allora capite anche i 144.000, 12 per 12, 144 per 1000, non vuol dire 144.000 persone, come dicono coloro che danno una lettura fondamentalista della Bibbia, non conoscono niente del linguaggio biblico. 144.000 vuol dire un numero sconfinato di salvati, 12 per 12 per 1000, ma questo lo capisce chiunque conosce l'ABC della Bibbia. Il numero 6, 7 meno 1, l'imperfezione. 666, la massima imperfezione. E vedremo chi è, a che cosa corrisponde questa sigla dei 666. Poi vi sono simboli vari nell'Apocalisse, la corona e la palma sono simbolo di vittoria, il diadema è simbolo di potere, Cristo e il drago e la bestia al servizio del drago portano il diadema, tutti e tre. Ma il potere di Cristo è vero, mentre il potere del drago è uno scimmiottamento falso e ingannevole. Le corna sono simbolo di potenza. Il drago rosso ha 7 teste e 10 corna, cioè scimmiotta Dio, vuol dire Giovanni. E così via. Lentamente e pazientemente prenderemo familiarità con questi simboli. Vedrete che sarà semplicissimo. L'autore dell'Apocalisse, oltre ad essere un autore ispirato, è anche un grande scrittore che sa usare splendidamente il linguaggio dei simboli. Entriamo ora nel portale dell'Apocalisse, nel grande portale d'ingresso. Avete sentito prima la proclamazione della parola. Il libro inizia così: Rivelazione di Gesù Cristo. In greco è Apocalipsis Gesù Christou. Apocalisse. Cosa vuol dire Apocalisse? Vuol dire svelamento, vuol dire togliere il velo. Allora ecco il senso, svelamento di Gesù Cristo, che ha doppio senso, che compie Lui, è uno svelamento che compie Gesù per ordine del Padre, ma è uno svelamento anche che riguarda Lui, svelamento di Gesù Cristo, perché la grande sigla di lettura della storia che ci darà l'Apocalisse sarà Gesù Cristo, e soltanto guardando Gesù Cristo e la sua vicenda di morte e di risurrezione che noi possiamo capire il dinamismo della storia e possiamo capire cosa accadrà. Tutta la storia del mondo è una grande vicenda di morte e di risurrezione. Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per rendere noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere, il presente, e anche quelle che accadranno. Ecco perché è importante che noi conosciamo il libro dell'Apocalisse. Ci mancherebbe un elemento essenziale per capire la vicenda della storia. L'ultimo libro dell'Apocalisse, vedete, viene designato, l'ultimo libro della Bibbia, viene designato con il nome di Apocalisse, e ciò significa che intende dare notizie su realtà che non sono raggiungibili dall'uomo, né per esperienza né per riflessione, ma si possono conoscere solo per rivelazione, svelamento di Gesù Cristo. E aggiunge: beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Ora dovete capire, le parole di questa profezia, e mettono in pratica le cose che vi sono scritte, perché sapere senza vivere è inutile. Che mettono in pratica perché il tempo è vicino. Tutta l'Apocalisse tende verso un punto, il tempo è vicino, un punto che è il centro della storia e il compimento di tutta la storia. Ma questo punto, capitemi bene, non è fuori del tempo, questo punto è dentro il tempo, perché ormai Cristo è venuto, il Verbo si è fatto carne e pertanto è già arrivata la pienezza dei tempi. Noi ormai non aspettiamo alcuna novità nella storia, ma aspettiamo soltanto la manifestazione piena di ciò che è già accaduto in Cristo, nella sua morte e risurrezione. Noi aspettiamo soltanto la manifestazione dei figli di Dio. Il paradiso è già dentro di noi, come chi ha scelto l'inferno ce l'ha già dentro. Giovanni, poi saluta le sette chiese, e queste sette chiese siamo anche noi, e dice: Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia, grazia e pace a voi. È il saluto e l'augurio cristiano. Vuol dire: vi auguro la salvezza operata da Gesù. Questo è l'unico augurio. Il resto non conta niente. Quel che dura è la salvezza operata da Gesù. Ti auguro questo, e dobbiamo abituarci a fare questi auguri. Io, Giovanni, alle sette chiese auguro grazia e pace a voi. Da colui che è, che era e che viene, è Dio. Dio è colui che ha in mano tutto il tempo ed è colui che viene, perché c'è un disegno di salvezza che si sta sviluppando. Da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al trono di Dio. Sette, la pienezza degli spiriti è lo Spirito Santo. Vi auguro grazia e pace dal Padre, dallo Spirito e da Gesù Cristo. Arrivato a questo punto, il cuore di Giovanni esplode. Come quando una persona nomina il nome di un'altra persona alla quale è affezionata, allora comincia a parlare, viene giù tante e tante cose, tanti e tanti ricordi. Così fa Giovanni: appena gli esce dalla penna il nome di Gesù, il suo cuore esplode. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra. E poi a colui che ci ama. In Gesù l'amore di Dio è entrato nella storia e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. È il primo messaggio. Io vorrei che a questo punto non ci fermassimo un momento e dicessimo una preghiera per raccogliere questa rugiada che viene dalle parole di Giovanni. Diciamolo tutti insieme: grazie Signore Gesù, perché ci hai amato e ci ami. Grazie Signore Gesù, perché ci hai liberato e ci liberi. Grazie Signore Gesù. Che vi entri nel cuore questa gratitudine, perché se il grazie è sincero, il cuore si riempie di una pace sconfinata. E Giovanni aggiunge: ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e tutte le nazioni della terra si batteranno il petto. Verrà quel giorno, e ne abbiamo avuto già tanti anticipi nella storia. Qui sono unite due profezie, la profezia di Daniele e la profezia di Zaccaria, e conclude Giovanni: sì, amen. È il grido dell'assemblea, come voi questa sera. Sì, ci credo, vuol dire amen. E Giovanni avverte la conferma divina, cioè del Padre, al mistero di Gesù che ha appena cantato, e dice: io sono l'alfa e l'omega, cioè la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto. Dio contiene tutto e nulla gli può sfuggire. Io sono l'alfa e l'omega, dice il Signore, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Stasera questo messaggio, che ha 2000 anni, ma è più giovane di me, è più giovane di voi, questo messaggio risuona qui in questa assemblea, ed è Dio che ce lo consegna, come consolante. Come consolante questa visione della storia. Confrontatela con queste parole amare di uno scrittore tedesco, Bertolt Brecht, che scrive sconsolato e disgustato: mi siedo al margine della strada. Quante persone vedo in questa immagine? Mi siedo al margine della strada. Il guidatore cambia la ruota. Non sono contento di dove vado, non sono contento di dove vengo. Perché allora guardo il cambio della ruota con tanta impazienza? È l'immagine di tanta gente che oggi non sa più né da dove viene né dove va. È lo smarrimento. Sono verissime queste parole di Bertolt Brecht. Solo chi crede conosce il senso del tempo e può gioire per il tempo che passa. Sì, noi facciamo festa, perché il tempo che passa ci avvicina al grande giorno di Dio, alla grande festa. Dobbiamo allora davvero esclamare: che cosa grande è la fede, che grande dono è avere incontrato il Signore. E nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, visitando il libro dell'Apocalisse, vi accorgerete quanta luce emerge e si trasfonde, si travasa nella vostra vita, illuminandola completamente. Sia lodato Gesù Cristo.